Laudetur Jesus Christus.
I titoli della nuova edizione del giornale della Radio Vaticana. Ecumenismo e migranti, i temi chiave del viaggio del Papa a Cipro e Grecia, presentato oggi in sala stampa vaticana. La Commissione europea ha ritirato il documento che invitava a non usare la parola Natale, il commento del Cardinal Parolin. E infine il messaggio del Papa al Patriarca Bartolomeo I per la festa di Sant'Andrea. Lavorare insieme è un imperativo. Bentrovati all'ascolto da Alessandro Di Bussolo. Tra meno di due giorni prenderà il via il 35esimo viaggio internazionale di Francesco, che dal 2 al 6 dicembre lo vedrà a Cipro e in Grecia, dove il Papa andrà per confermare nella fede, confortare e incoraggiare le comunità locali. Oggi l'incontro con il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, con i giornalisti Francesca Sabatinelli.
Dialogo ecumenico e comunione delle chiese in luoghi che sono culla del mondo occidentale, dove affondano le radici dell'Europa e da dove parte un importante messaggio di fraternità riguardo al tema dei migranti e dei rifugiati. Il viaggio di Francesco a Cipro e in Grecia sarà questo, come indicato dal direttore della sala stampa Matteo Bruni, che oggi ha incontrato i giornalisti in un briefing prima della partenza del Papa il prossimo 2 dicembre alla volta di Cipro e che per i quattro giorni successivi lo vedrà anche ad Atene e Lesbo. Visite che avranno una forte connotazione ecumenica laddove le comunità cattoliche sono minoranza rispetto alla maggioranza ortodossa. Molti saranno anche i temi sociali che attraverseranno gli incontri, primo fra tutti quello della tragedia dei migranti che vide il Papa andare a Lesbo nel 2016. Un viaggio triste, ricorda Bruni, furono le parole di Francesco sull'aereo che lo portava sull'isola. Un viaggio per incontrare la catastrofe umanitaria più grande dopo la Seconda Guerra Mondiale e che vide il rientro del Papa con a bordo dell'aereo un gruppo di rifugiati. Oggi le condizioni sono diverse, sottolinea Bruni. L'isola resta però un simbolo che ancora oggi parla la comunità internazionale del più grande cimitero del mondo. Il mare Mediterraneo, come più volte ricorda Bruni, ha detto Francesco. E poi ancora la ferita della Cipro divisa, la cui speranza di riunificazione non sarà ignorata durante il viaggio del Papa.
E il motto della tappa di Cipro è «Consolaci nella fede», ispirato al nome dell'apostolo Barnaba, figlio della consolazione. Una visita che vuol mettere in luce il dialogo, l'incontro e l'accoglienza, caratteri salienti della vita e della storia di Cipro. Al microfono di Christine Sois, l'attesa di padre Ibrahim Kita, coordinatore liturgico della visita del Papa sull'isola.
Comunità maronita come la comunità latina, siamo un solo corpo con due polmoni, lavoriamo giorno e notte per veramente avere questa visita. Papa Francesco è ben conosciuto a livello della pace, del linguaggio dell'amore e quindi questo è molto importante per noi. E ha detto Santo Padre che io vengo non per i cattolici solo, io vengo per incontrare tutti voi e quindi anche gli ortodossi vogliono partecipare a questa messa. Cipro è internazionale perché ci sono polacchi, ci sono italiani, ci sono francesi, ci sono libanesi. La messa del Santo Padre sarà una messa internazionale, è un messaggio importante, l'unità tra i fedeli, l'unità tra le chiese e questo è il linguaggio dell'amore.
Papa Francesco ha nominato osservatore permanente della Santa Sede presso l'UNESCO Monsignor Eric Sovigwidi, consigliere di nunziatura. Il presule originario del Benin era finora in servizio presso la sessione per i rapporti con gli stati della Segreteria di Stato. La Commissione europea ha da poco ritirato il documento che invitava a non usare parole come Natale, Maria o Giovanni. La decisione spegne dunque ogni polemica sulla questione, su cui era intervenuto il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Pietro Parolin. Il servizio di Giancarlo Lavella.
Le linee guida della comunicazione erano un documento strettamente interno alla Commissione che non rappresentava alcuna forma d'obbligo. Queste le motivazioni esposte dal portavoce della Commissione europea Eric Mamer in risposta alle polemiche che erano sorte sul documento, che ora sarà meglio rielaborato. Secondo il commissario alla parità, la maltese Elena Dalli, esso doveva servire a mostrare le diversità della cultura europea e la natura inclusiva della Commissione verso tutti i ceti sociali e le credenze dei cittadini europei. Commento del cardinale Parolin.
È giusta la preoccupazione di cancellare tutte le discriminazioni, però questa non è certamente la strada per raggiungere questo scopo, perché alla fine si rischia di distruggere quella che è la persona in due direzioni, cioè distruggere la differenza e distruggere le radici vuol dire proprio distruggere la persona. Quindi dobbiamo ritrovare la capacità di integrare tutte queste realtà senza combatterle, senza eliminarle ed emarginarle.
E questa mattina alla Pontificia Università Lateranense il cardinale Parolin è intervenuto alla cerimonia con la quale l'ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, Pietro Sebastiani, ha ricevuto il riconoscimento di Magister in Cooperazione Internazionale. C'era per noi Fausta Speranza.
indebolito e sfrangiato. Così l'ambasciatore Sebastiani ha definito l'attuale contesto internazionale, auspicando un nuovo sistema di regole. Persona da mettere al centro e umiltà, le parole chiave, secondo l'ambasciatore, dell'attività diplomatica. Attività diplomatica che il segretario di Stato, Cardinale Parolin, ha spiegato non a caso definiamo arte e non scienza. A parte il senso di umanità richiesto, si tratta infatti, ha sottolineato il Cardinale Parolin, di un'opera in fieri, come un dipinto e non una fotografia che può essere sempre completato con dettagli o ritocchi. E in fieri è lo stesso processo del dialogo, in cui è stato detto dal rettore dell'Università Lateranense, l'ambasciatore Sebastiani, premiato questa mattina con il titolo di Magister in Cooperazione Internazionale, si è distinto proprio per la capacità di spendere professionalità e umanità.
La piena unità cui aneliamo è un dono. Che il Signore ci aiuti ad abbracciare questo dono. Così Papa Francesco conclude il messaggio indirizzato all'amato fratello in Cristo, il Patriarca Bartolomeo I, nel giorno della memoria liturgica di Sant'Andrea Apostolo, patrono del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli. Il servizio di Andrea De Angelis.
Il messaggio autografo è stato letto e consegnato al Patriarca dal Cardinal Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, al termine questa mattina della solenne Divina Liturgia presieduta da Bartolomeo I nella Chiesa Patriarcale di San Giorgio al Fanar. Il messaggio e la presenza stessa della Delegazione Vaticana in occasione della festa odierna sono segni certi della vicinanza spirituale di Francesco al Patriarca e alla Chiesa che gli è stata affidata. Il Papa sottolinea nel messaggio la fraterna amicizia tra lui e Bartolomeo, così come l'antico e profondo legame di fede e di carità tra la Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli. Francesco ricorda poi la recente visita a Roma del Patriarca, con cui ha condiviso le preoccupazioni sul presente e il futuro del mondo. Occasione quell'incontro anche per esprimere l'impegno comune tra Francesco e Bartolomeo su temi cruciali come la cura del creato, l'educazione delle generazioni future, il dialogo tra le diverse tradizioni religiose e la ricerca della pace.
Cambiamo pagina e andiamo in Vietnam, dove purtroppo sono in continuo aumento i contagi da Covid-19. La Chiesa Cattolica invita i fedeli in tempo di avvento a prendersi cura delle persone colpite dal coronavirus. Monsignor Joseph Nguyen Nang, arcivescovo di Ho Chi Minh City, in occasione dell'inizio dell'avvento e della preparazione a Natale, ha sottolineato che Dio non fa miracoli per porre fine alla pandemia in un istante, ma concede la grazia affinché le persone trovino cure per i malati e, unite in solidarietà, aiutino i poveri. E in Europa in arrivo nuove misure per prevenire il contagio da Covid-19. In Austria dal 1 febbraio scatterà l'obbligo vaccinale. La Corte Costituzionale tedesca invece ha dato via libera legale al nuovo lockdown che scatterà qualora dovessero aumentare ancora i contagi. In Italia Alto Adige in zona gialla da lunedì prossimo. E in tutto il mondo la nuova variante Omicron del coronavirus rappresenta un rischio molto alto a livello globale. L'avvertimento viene dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre il G7, riunito in emergenza ieri, ha chiesto un'azione urgente. Intanto cresce la preoccupazione per l'isolamento del Sudafrica e le frontiere nel mondo tornano purtroppo a chiudersi. Il servizio di Gabriella Ceraso.
Date le mutazioni che potrebbero aggirare la risposta immunitaria e accrescere la trasmissibilità del virus, la probabilità che Omicron si diffonda è alta e altrettanto lo sono i rischi, anche se finora non ha causato decessi. Nel documento reso noto ieri, l'OMS in sessione d'emergenza chiama all'appello gli studiosi del mondo per conoscere al più presto tutte le caratteristiche di Omicron, aggiornare i vaccini e abbreviarne le produzioni. Serve un accordo, un coordinamento, soluzioni comuni e un'azione urgente, dicono insieme Unione Europea e G7, mentre l'ONU condanna l'isolamento che penalizza il Sudafrica, che paga basse vaccinazioni non sua responsabilità. I contagi qui potrebbero superare i 10.000 al giorno. La Cina offre 1 miliardo di dosi di siero e intanto la variante corre nel mondo. Washington tranquillizza e accelera sui vaccini, come Londra sulla terza dose. Il Cile chiude le frontiere e l'Italia pensa di tornare all'obbligo della mascherina all'aperto dal 6 dicembre.
È tutto per questa edizione. Vi ricordo che potete ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Adriano Vitali in regia e Alessandro Di Bussolo in studio, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.